Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signori e signori, gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questo.
La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidato. Ma vittima sai, tu bilancio sbagliato.
È un uomo tra... Scuola, c'è la nuova dimensione chiusa giovedì.
La scuola è chiusa giovedì e questi sono gli irradiati per la stagione.
No, ci vuole la scuola anche in senso.
Per le vacanze pasquali.
Per le vacanze pasquali, no? Gli irradiati stanno ragionando sulle vacanze pasquali.
Ma perché... è giusto, perché Pasqua è tra poco.
Pasqua, ecco, è arrivata.
È alle porte.
Ci stavamo confrontando con Maurice e con una baronessa in una forma, diciamo, pronta per le Olimpiadi.
Una Fiona May.
Una pronta per le Olimpiadi.
Un incrocio tra Fiona May e Forrest Gump.
Un giorno vi spiegheremo, che cosa sta succedendo.
Esatto, ma non ancora.
No, dicevamo che mentre, insomma, ci ha lasciato Julio Iglesias, non nel senso che è morto, ma anche sì, ma perché Se mi lasci non vale era la canzone che avete appena sentito, gli irradiati stavano facendo il punto sulle scuole. Le scuole chiuderanno giovedì prossimo,
esatto.
Anzi, mercoledì è l'ultimo giorno di scuola, quindi le scuole saranno chiuse giovedì, venerdì, ovviamente sabato, domenica, lunedì di Pasquetta, martedì saranno chiuse e il mercoledì già torneranno a scuola gli studenti.
Sì, è vero, perché il martedì c'è quel richiamino post-Pasquetta.
Sì, quel richiamino che uno dice faccio i compiti dopo Pasqua.
Erano carine, quindi, le vacanze di Pasqua. Però,
sì, sembrava sempre che avresti avuto a disposizione chissà quanto
l'eternità.
Tempo. Con le vacanze di Pasqua mi rimetto al pari con italiano, latino, inglese e matematica.
E poi tua madre ti portava alla processione Cristo morto.
Esatto, finiva lì, Pasquetta, una gita che non finiva mai, rientravi la sera alle 11
devastato
e stracotto, e la mattina del martedì si studiava un'oretta.
Quindi il senso del martedì era recuperare Pasquetta, sì, possiamo dirlo.
E recuperare quattro materie in una mattinata, esatto. In una tarda mattinata, perché poi
tanto a giugno c'era il debito e quindi ok.
Poi era anche l'ultimo giorno di vacanza, quindi non puoi stare a studiare il pomeriggio dell'ultimo giorno di vacanza, anche perché no, Maurice, già l'ansia riprendeva qui a stringere lo
poi scopo. Non ha ancora digerito la torta di Pasqua, diciamolo, perché diciamo anche...
Se ne mangia. Perché ne aveva mangiata poca.
Esatto.
Ne avevamo mangiata poca. Maurice, chi sono gli irradiati? Che cosa stiamo facendo?
Oltre che parlare di torte di Pasqua.
Oltre che parlare di cose vaghe.
Sì, gli irradiati sono un gruppo di ragazzi che si riuniscono, fanno la redazione, prendono notizie dai giornali come quotidiani con il Corriere della Sera, Corriere dell'Umbria, Repubblica, altre riviste, anche via web. E adesso stanno riflettendo sul periodo pasquale.
Esatto, ci stiamo facendo
con l'antropologa.
Con un'antropologa di spessore.
Ma continueremo nella prossima puntata.
Nella quale parleremo di Pasquetta.
Di Pasquetta.
Come è andata la Pasqua.
Come affrontare la Pasquetta.
Come è nata la Pasquetta in una grigliata umbertile, che Dio solo saprà come sarà andata. Sì, noi ci fermiamo adesso perché c'è subito da ascoltare un'altra canzone, poi vi spieghiamo subito dopo un po' meglio quello che stiamo facendo e da dove,
insomma. Con calma, nel senso.
Ci abbiamo tante cose da dire, dobbiamo recuperare tanto tempo perso. Adesso ci fermiamo. Maurice, che canzone però ci ascoltiamo prima di andare a parlare?
Ascoltiamo Passerà di Alejandro Baldi.
Con l'accento sulla A.
Sulla A.
Finale. Che l'avevo scritto male io. A dopo.
Passerà, se un ragazzo e una chitarra sono lì, come te, in città, a guardare questa vita che non va, che ci ammazza di illusioni e con l'età delle
Gragliati, allora è tornata con noi la baronessa dopo tanto tempo, siamo contenti e come sempre parliamo di varie cose, parliamo di sport, leggeremo della buona musica, parleremo di curiosità, costume, società, cose strane,
cultura locale,
etnica, parleremo di attualità perché non si può non parlare di attualità, nel frattempo ascolteremo della musica incredibile e parleremo anche un po' di Umbria.
Non parleremo di Grande Fratello VIP perché è finito.
Ah, c'è stato anche
cioè, 6 mesi di Grande Fratello VIP, purtroppo non c'ero, se no avremmo potuto anche dire qualcosa, però
c'è stato un'epoca nella quale il Grande Fratello però adesso c'è l'Isola dei Famosi, se non sbaglio.
No, ma quindi... non la seguo questa. Una cosa trash all'anno mi posso permettere.
È giusto. Morris, tu hai seguito il Grande Fratello VIP?
No.
Beh, infatti non ne avete parlato, no, perché sono mancata io.
L'Isola dei Famosi non l'ho mai seguita.
Facci un breve riassunto dell'Isola del Grande Fratello
VIP. È stata l'edizione più lunga, sì. 6 mesi, da settembre al 14 marzo.
Ma io ogni tanto vedevo, ma c'erano...
un bordello, 3.000. Sentati tipo a staffetta, prima erano 12, poi erano 20, una puntata entravano 3, ne uscivano 2.
Ho visto anche Kabir Bedi, Sandokan, c'era
bellissimo.
Anche Sandokan.
Io, per me, vincitore morale è Giù Casella, però purtroppo è uscito alla puntata prima della finale, vabbè.
Ma chi avrebbe vinto alla fine?
Ha vinto la Jessica Selassie, una delle 3 sorelle parenti di aiutami.
Ah, del grande corridore.
Del
corridore?
No, del sovrano.
Del sovrano.
Aile Selassie.
No, perché c'era un grande corridore, un maratoneta, Aile Ghebre Selassie.
No, questa è il sovrano, le Selassie. Principesse.
Ah, non lo sapevo, questa cosa.
Quindi ha vinto una delle principesse. Ah, beh. Però aveva vinto Giù Cascasella.
Re di al trono. Maurice, parliamo di Umbria. Allora, abbiamo parlato un po' del sovrano Selassie. Succede che a Città di Castello, Umbertide, nel ricco nord-est dell'Umbria... Sembra, in questa risata della baronessa, sembra che sia stato risolto il problema idrogeologico che aveva determinato lo stop della costruzione. Quindi la moschea riprenderà i lavori, sono già ripresi i lavori per completare l'opera della moschea di Umbertide. Ce la faremo, Maurice?
Speriamo che ce la faccia a finirla di costruire.
Poi tra l'altro sembra un'ironia della cosa, però il centro islamico sarà costruito in via Madonna del Moro. Che ci sta.
Ma quelle congiunture.
Ci sta, ecco, volevo chiedere all'antropologa che è qui con noi, no? Cioè, via Madonna del Moro chiaramente sarà riferito al Moro. Quel Moro
no,
è,
in realtà
no?
Allora.
Essendo tu esperta del territorio in questo.
A Umbertide c'è sempre stato zona Madonna del Moro e zona Madonna del Giglio.
Ok.
E sono quartieri, zone di Umbertide molto ben riconoscibili. Però ora dovessi dirti da cosa deriva, non lo so, ci sono due piccolissime chiesettine,
okay.
Ma minuscole, tipo veramente due panche e un altare.
Ah, bello.
La chiesina di Madonna del Moro e la chiesina di Madonna del Giglio sono veramente dentro l'abitato, nel senso non li distingui.
Va bene.
E addirittura quando ero piccola io ho ricordi della festa della Madonna del Giglio, che era una festa di quartiere ma che raccoglieva insomma tutta la popolazione umbertidese. Madonna del Moro è troppo zona industriale già, nel senso che Madonna del Moro è dentro la zona industriale di Umbertide, quindi è una zona frequentata, ma da insomma perché ci sono le fabbriche intorno.
Potrebbe essere Moretti, di un certo qualche Moretti.
Madonna del Moro,
no, sarà un Moro di Venezia, un Moro.
Mi informerò perché ormai mi ha insinuato la curiosità, quindi lo farò.
Comunque Maurice, siamo d'accordo, no, sulla moschea di Umbertide noi?
Sì, siamo d'accordo.
Noi non
abbiamo nulla in contrario.
Se l'avessero già fatta saremmo ancora più contenti.
Sì, è stato terreno di frizioni,
ricordiamo frizioni e anche grosse provocazioni.
Anche grosse provocazioni, quindi speriamo che stavolta i lavori possano procedere.
Sì. E infatti subito ci tengono a sottolineare sotto la fotografia, tra l'altro, di un edificio molto bello. La ripresa dei lavori non è passata inosservata, perché ovviamente siamo tutti lì, insomma.
Non è che ci siano cose che distraggano, eh?
Gli omini vanno lì con le mani dietro la schiena a controllare il cantiere,
gli stati d'avanzamento del cantiere
della moschea, criticando gli operai della moschea. Va bene, noi ci fermiamo perché è il momento di ascoltare un po' di musica. Maurice, a te ancora l'onore di lanciare questo pezzo, poi dopo rientriamo.
Ascoltiamo Luna di Gianni Togli.
E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metro,
sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro tre calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no.
Luna,
Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. Luna, Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme questa notte.
Siamo irradiati e parliamo di sport.
Inter-Juve, che cosa è successo?
No, Juve-Inter.
Juve-Inter. Juve-Inter, che cosa è successo?
È successo che nel primo tempo la Juventus ha giocato male, ha preso una traversa. Poi l'Inter ha avuto qualche difficoltà, l'ammonizione anche di Lautaro dopo due minuti nemmeno. Poi il rigore che ha dato all'Inter alla fine del primo tempo, che poi è stato ripetuto. E poi la Juventus, una volta subito il gol, non si è, il secondo tempo è calata, ha giocato ed è cresciuta l'Inter.
Ora io vorrei chiedere alla baronessa, come mai questa domanda particolare su che cosa è successo tra Juventus e Inter?
No, perché in realtà in casa mia si sentiva molto, cioè avendoci tifosi del Napoli in casa, era una sfida al vertice che insomma preoccupava, il cui risultato insomma poteva influire molto sul...
E quindi il risultato è andato bene oppure no?
Si sperava in un pareggio.
Beh, ci è mancato poco, ma in effetti sì.
Però insomma la partita, anzi onestamente credo che la Juve all'inizio non abbia giocato malissimo.
No, la Juventus avrebbe meritato qualcosa di più.
C'è stato quell'episodio del rigore, poi da lì c'è stato un calo, forse più psicologico che calcistico.
Le analisi della baronessa
mamma
sono
mia
sempre incredibili.
Sì,
cioè, ma di una precisione.
Ne guardo una ogni 10 anni, ma quando la guardo.
La guardo con molta attenzione. Maurizio, ma quel rigore tirato, ritirato,
ma dovevano dargli buono, era buono l'autogol.
Era buonissimo l'autogol.
Poteva essere convalidato l'autogol senza che... Però al momento del tiro di chi l'ha tirato?
Cialanoglu
era entrato in area dei giocatori della Juventus.
Sì.
E quindi l'ha dovuto far ripetere per questo motivo.
Sì. Beh, però forse è stata un po' una ripetizione un po' tirata per i capelli, perché.
Sì, forse sì.
Perché alla fine c'era stato veramente un autogollonzo clamoroso, sì, perché l'avevano ributtata dentro in 2 o 3, insomma.
Sì, sì.
Vabbè, comunque era meglio il pareggio, ma
era meglio il pareggio.
Un grande Napoli, un grande Napoli che ha battuto l'Atalanta a Bergamo,
Sì, lo so. Mio babbo è partito col cane per andare al Monumento a Caduti a ringraziare.
Pensavo fosse andato col cane per andare a Bergamo.
È partito per andare a ringraziarlo al Monumento a Caduti per evento.
Ecco, io penso che sono convinto che il Napoli farà bene e magari vince pure lo scudetto con un mister
non
Spalletti.
Non si può dire, a casa mia non si può
che
dire.
Che ci piace tanto, ma io sono convinto che se dovesse succedere vedremo delle cose
folli.
Se dovesse succedere vedremo delle cose incredibili.
Ma secondo me poi loro sono scaramantici, quindi non lo diranno mai adesso.
No, stai scherzi. Bene, adesso ci fermiamo perché poi c'è una cosa interessante della quale dovremo parlare, Maurice.
Però prima ascoltiamo Cosa vuoi che sia di Ligabue.
Luciano,
ovviamente, Luciano. Non il pittore.
Conto e pensa certo, chi ama meno è meno fragile, tutti dicono così, ma gli occhi fanno quel che devono, solo tu puoi non accorgerti. E il mondo che
ancora irradiati, sempre per parlare di sport, Maurice, con una considerazione. Prima parliamo di Perugia e Ternana, no?
Sì.
E parliamo anche della Champions, che ieri sera abbiamo visto un Chelsea in grande crisi, eh? Un Chelsea che ha perso in casa dal Real Madrid, qualche giorno fa aveva perso in casa 4-1 dal Brentford di Eriksen. Sì. Insomma, forse la vicenda geopolitica, Abramovic, la vendita, tutte le problematiche che ci sono, sta un pochino squagliando anche la testa dei giocatori del Chelsea, eh?
Eh sì, il Chelsea attraversa un momento no, anche per le vicende societarie e anche di Abramovic, della dirigenza. E ne hanno risentito in campionato e in Champions.
Eh sì.
È probabile che sia così.
Sì. Ma adesso al momento quindi come sarebbe il discorso? Cioè il Chelsea è in vendita tecnicamente?
Non lo so io.
Vabbè, vedremo dai.
Sì, sì.
Perugia e Ternana, il Perugia ha pareggiato a Cittadella, la Ternana ha perso in casa con il Lecce.
4-1.
Che idea ti sei fatto? Prima di parlare di una cosa della baronessa di sport.
Che il Perugia ha perso punti contro la SPAL che si è fatta raggiungere sul recupero al 93esimo. E poi ha perso la partita successiva in casa contro il Como per 1-0. In queste due partite doveva fare almeno 4 punti.
E ne ha preso uno.
Se avesse fatto 4 punti sarebbe stato a ridosso nella zona playoff.
Vabbè, è andata così.
Invece,
la baronessa Maurice si è avvicinata allo sport, quello proprio duro, estremo, quello della fatica fisica e mentale.
Ecco, il curling.
Che cosa vogliamo dire alla baronessa che si è approcciata ad uno sport duro come il curling?
Questo sport a me è del tutto nuovo, io non lo conosco.
Stiamo scherzando.
Mi sono avvicinata al mondo della corsa.
Sta diventando una runner. Una delle più temute dell'Alto Tevere, si dice.
Ne sentirete parlare.
Che cosa vogliamo dire?
Che correre, camminare fa bene.
Certo.
Anche adesso c'è un percorso lungo il Tevere, a Umbertide, ma c'è a Ponte San Giovanni, c'è a Ponte Nuovo, c'è a Deruta. C'è un po' dappertutto.
È molto bello quello di Ponte Felcino.
Ponte Felcino. Bello anche quello sul Tevere, ma ci sono i pescatori. Quindi è tutto macchine, canna traverso, insomma.
Si scavalcano, no? Com'è? Sei contenta di questa
molto,
nuova...
Molto, molto. Lo consiglio a tutti perché è veramente potente come... per diciamo sfogare lo stress, sensazioni negative. È veramente liberatorio. Ora non... Cioè, è faticoso, ma è la fatica che si prova è bellissima, quindi veramente una scelta top.
Va bene, allora noi siamo contentissimi che la baronessa si sia affacciata a questa cosa qui e diciamo brava, in bocca al lupo baronessa.
In bocca al lupo, certo.
Grazie, crepi.
Scrivile scemo, i pinguini tattici nucleari sono il pezzo che adesso vi facciamo ascoltare.
Scemo, tre parole in croce, poi scappa lontano, poi perdi la voce. Scrivi le scemo, un finale migliore per quella puntata della televisione, interrotta da torri che andarono in fiamme e bimbi che facevano domande. Che sei un po' cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava il restyle su TV e pesano, uccidono, sti cazzo di ti amo, ballano dentro la bocca un ritmo cubano, il sangue, le lacrime, un grido blasfemo, tu fatti il coraggio, poi scrivi le scemo. E metto Bon Iver se sono giù e lo pronuncio sbagliato proprio come fai tu. E scusa per la...
Il terzo blocco degli irradiati è quello nel quale noi solitamente leggiamo della buona musica. Leggiamo, perché Maurice leggiamo della buona musica?
Ma per interpretare i testi delle canzoni, perché che a volte nascondono dei significati profondi. E noi li interpretiamo e li commentiamo perché ci piace anche farlo e anche perché per trasmettere dei messaggi significativi a chi ci ascolta.
Esatto, perché anche perché ci va, come disse sì, Giorgia sì. Meloni in un'altra serie, in un altro momento. Sì. Noi siamo un po' d'accordo con, anzi siamo un po' contro, scusate, Francesco De Gregori, che una volta ha detto che in realtà le canzoni non andrebbero lette, perché una volta lette le canzoni, cioè,
ma poi sì. Uno con le canzoni come le sue dice.
Perché lui dice che le canzoni, i testi delle canzoni sono un trucco, che cioè sono brutte, e che è la musica che le trasforma in qualcosa di bello. Dice che leggere il testo non vale niente, però
fatti generale, che testaccio.
Ma infatti lui, insomma, se la canta e se la suona. Vabbè, come si dice.
Secondo me è un trucco di marketing per far sì che tutti vanno a leggere.
Tutti leggono e ascoltano ancora di più De Gregori.
È possibile.
Oggi abbiamo scelto una canzone di Samuele Bersani, che è tutte le dedicata a Caterina e Giovanni. A tutte le Caterine, a tutti i Giovanni del mondo. Ci piace ascoltare questa cosa, e la baronessa ha detto che dopo farà una telefonata, quindi quindi insomma apprezziamo.
La sincerità
della baronessa, e noi andiamo a leggere il testo di questa bellissima canzone di Samuele Bersani. Di che anno è, ve lo ricordate?
No, sarà fine anni 90.
È vecchietta. Comunque era stata scritta insieme a Lucio Dalla, tanto per dire.
Sì, Spacca Cuore c'aveva 20 anni.
Secondo me fine anni 90.
Fine anni 90.
È un pezzo che Samuele Bersani.
Insomma, sì.
Li porta molto bene, però.
Sì, ricordo un'intervista una sera bellissima, una sera particolare, bellissima. Spengo la TV e la farfalla appesa cade giù. Ah, succede anche a me, è uno dei miei limiti. Io per un niente vado giù. Se ci penso mi dai i brividi, me lo dicevi anche tu. Dicevi tu. Ecco, la baronessa sta già
piangendo.
Sta già cominciando a vacillare.
Sì, è un pezzo commovente dove uno dice spengo la TV, è finito tutto. E anche gli insetti, tutto si ferma. E io quasi mi addormento, come se tutto fosse finito, e a pensarci mi vengono i brividi.
Però ci dice anche due cose importanti, secondo me. La prima, che uno dei suoi limiti che per un niente va giù, e come non capirlo. Come non capirlo. E poi tira dentro un'altra persona, cioè alla fine finisce me lo dicevi anche tu.
Succede anche a me, è uno dei miei limiti, risponde l'altro. Già sono in due, forse, che... Bene, andiamo avanti. Attenzione. Ti ho mandata via, sento l'odore della città.
Era l'applauso.
Ah, ok.
Bravo, scemo.
Ti ho mandata via, sento l'odore della città, non faccio niente, resto chiuso qua. Ecco un altro dei miei limiti. Io non sapevo dirti che, solo a pensarti, mi dai i brividi. Anche a uno stronzo come me.
Che occasioni perse, quante occasioni perse, che rabbia.
Quanti Giovanni, che non sono...
Questo elemento spacca, eccolo, no?
Qui è lei però, anche a una stronza come me, qui è lei che sta parlando. Solo a pensarti mi dai brividi, anche a una stronza.
Ma io ho sempre cantato al maschile.
No, invece è lei.
Ecco, vedi perché dovremmo leggere le canzoni a volte.
Questa è lei, ti ho mandato via, sento l'odore...
No,
lei
ti ho mandata.
Sì, hai ragione, sì, perché sono entrambi. Ti ho mandata via... Sento l'odore della città, non faccio niente, resto chiusa qua. Qui è già lei, non faccio niente, resto chiusa qua. Ecco un altro dei miei limiti, e non sapevo dirti che solo a pensarti mi dà i brividi. Anche a uno stronzo. No, però qui c'è un errore, perché anche a uno stronzo come
allora
me.
Allora fa bene che la bada canta al mattino.
E allora fermiamoci
perché non ci sta capendo.
Non ci stiamo capendo niente. Non va bene così. Ci fermiamo. Maurice, vogliamo lanciare questo pezzo qui o lo facciamo lanciare alla baronessa?
You get what you give. The New Radicals.
Vabbè, quindi si scherza. Volevi lanciarlo tu?
No. Io stavo pensando al fatto che queste situazioni che descrive, cioè,
ne è pieno il mondo.
Ne è pieno ogni relazione penso sia piena di sta roba.
Torniamo subito.
Ok. Wake up, kids, we got the dreamer's disease. Age 14, we got you down on your knees. So polite, we're busy still saying please. Oh,
tornano gli irradiati perché siamo ancora qui che parliamo di musica, anzi stiamo leggendo
stiamo
il testo.
Stiamo cercando di uscirne, non... siamo appena entrati ma vorremmo già andarci.
Vediamo come ne usciremo, con le ossa rotte come tutti i Giovanni e dopo le catene.
Ma anche un po' siamo alle Bersani, dai.
Ma anche un po'. Allora, ma no, stiamo leggendo appunto Spaccacuore di Samuele Bersani. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare... ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare. L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore. Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, spara, dritto qui. Ecco.
C'è del melodramma. Del melodramma.
Sì. Chi è che deve
secondo
sparare?
Secondo me è lui che della serie se
Cupido?
Resta fuori. No, secondo me è lui che dice a lei sparami perché tanto ormai so coinvoltissimo.
No, spara il cuore, cioè uccidimi.
Sì, perché tanto ormai sono talmente tanto coinvolto che
non riesco a uscirne.
Esatto, dai, ci siamo detti tutti quanto siamo scemi ogni tanto.
No, sì. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare, l'amore spacca il cuore. Quindi spara, spara amore, tu non pensarci più, che cosa devi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, spara dritto qui. Siamo...
Ah. E questo pezzo fa male, quello dove.
Ahia. Già vedo la parola Freud, già capisco. So chi sono io, anche se non ho letto Freud. So come sono fatto io, ma non riesco a sciogliermi. Qui lui se la tira però, lui fa un po' il fenomeno. Ed è per questo che son qui, e tu lontana dei chilometri, che dormirai con chissà chi, adesso lì, con chissà chi.
Però la seconda strofa ti ho mandata via,
con chi la vuoi, con chi la vuoi. No, Maurice?
No, però comunque ci mette in guardia ad essere troppo freddi, nel
sì,
senso.
Certo.
No, Mauri?
Certo, è questo.
Sì, però
il
questo
messaggio è questo.
Mi sa anche un passaggio un po' paraculesco quando dice no, non è colpa tua, sono io che non funziono. È un po' un modo di dire, no?
Sì, poi nella realtà non se ne dicono mai, però.
No, non è colpa tua, sono io che sono fatto
male. Ma magari
male.
C'è solo una visione troppo ottimista della realtà dei fatti.
C'è gente furba in giro, non devi preoccupare. Comunque poi va avanti e dice ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare, l'amore spacca di nuovo il ritornello, qui dritto qui, ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare, l'amore spacca il cuore, spara eccetera eccetera, l'amore spacca il cuore,
bisognerebbe
spara,
dritto, chiedere spara, ti ha sparato alla fine, perché non si capisce, rimane un uomo confuso, dai.
Rimane confuso secondo me anche un po', dai, anche un po' paraculo, no?
Lei comunque è lontana dei chilometri.
Lei ormai è andata, più o meno è verso Firenze, attenzione. Va bene, ci fermiamo e adesso questa canzone che noi abbiamo in tutti i modi rovinato esatto. Ve la facciamo sentire.
Con la musica, come dice De Gregori, quindi ascoltiamoci tutti Spaccacuore di Samuele Bersani.
Ti ho mandata via, sento l'odore della città, non faccio niente, resto chiuso qua, ecco un altro dei miei limiti. Io non sapevo dirti che solo a pensarti mi dai brividi, anche a uno stronzo come me, come me. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore. Non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui.
Ancora gli irradiati nel quarto blocco, quello nel quale solitamente parliamo di curiosità, costume, società, cose strane che succedono in giro per il mondo. Per esempio, andiamo subito a bomba perché poi dopo la baronessa forse ci deve lasciare quasi in diretta.
Sì,
vediamo se ce la facciamo. Fa come Enrico, Maurice, come Enrico l'altra sera.
Si congeda,
che si è congedato in diretta come un grande, come un Vasco Rossi qualsiasi. Ciao, me ne vado. Il Colosseo sconfitto fra monnezza ed eterni saltafile. No? Qui abbiamo un articolo, una pagina che abbiamo preso da Repubblica. Il Museo degli Uffizi gli ha strappato il primato nazionale e l'anfiteatro Flavio, insomma il Colosseo, post-Covid, si ritrova tra bagarini e sporcizie. E qui c'è una foto che rende l'idea di un, insomma,
della sporcizia,
della sporcizia, sporcizia. Cartoni delle pizze,
meno dei
saltafini
della sporcizia.
Che idea, siamo contenti. Vabbè, ragazzi, siamo contenti che gli Uffizi l'abbiano superato il Colosseo?
Allora, sono cose diverse, nel senso il Colosseo è una roba che tu la vedi e cioè è lì, ce l'hai tutta, la contieni con lo sguardo, no?
Ricordiamo anche la grande pubblicità che c'è stata da parte della Ferragni,
sì.
Che c'è stata molta pubblicità spinta nei confronti degli Uffizi.
Cioè, a me fa sorridere da amante degli Uffizi che abbiano bisogno della pubblicità della Ferragni, però ma niente contro la Ferragni, esatto. Nel senso, gli Uffizi hanno veramente bisogno che qualcuno gli faccia pubblicità, forse sì, nel 2022 forse sì,
per intercettare,
però aggiungo
un pubblico,
purtroppo
per intercettare una fetta
pubblico giovane. No, diciamo che sono due cose diverse. Il Colosseo tu arrivi, lo vedi, lo abbracci interamente con lo sguardo. Gli Uffizi richiedono un altro tipo di impegno. Cioè, tu entri dentro gli Uffizi e sei trasportato dalla magia.
È diverso. Cioè,
è molto diverso.
Cioè, tanto sì. Quello che sorprende è il fatto che il Colosseo
è lo stato del Colosseo.
Lo stato di degrado del Colosseo. Maurice, l'articolo di Arianna Cori sottolinea, no? I cestini traboccano per la disperazione dei vigili, i quali dicono: abbiamo sollecitato l'AMA, cioè l'ente di Roma che si occupa di queste cose, già 4 volte. I turisti dicono che 10 anni fa era molto meglio il Colosseo.
Eh sì.
Ecco, qual è la tua impressione rispetto a questo pensiero?
Il problema dell'immondizia di Roma è che la gettano nelle parti del Colosseo.
Anche.
E quindi non sanno dove gettare l'immondizia e anche il Colosseo ne risente di questa cosa.
Sì, io però non voglio dire una cavolata, credo che il Colosseo come opera d'arte, patrimonio culturale, sia soggetto a determinati vincoli, legislazioni particolari, cioè questa cosa vicino al Colosseo non si può fare.
No.
Cioè qualcosa che è patrimonio non può nell'immediate circostanze vivere una situazione del genere, cioè,
esatto.
Penso ci debba essere una tutela, ma a livello politico, non soltanto.
Ma ci torniamo, guarda, ci fermiamo un attimo, mandiamo una canzone e poi torniamo a ragionare con Maurice e la baronessa su questo aspetto molto molto interessante. E ci ascoltiamo, ormai siamo tutti innamorati, la rappresentante di lista, è un gruppo, ripeto, non è che siamo la rappresentante di lista, e la canzone di AQCM, tutto puntato. Chiama gli acronimi, vedo che la baronessa c'è un criceto che si è subito
c'è una penna
c'è un criceto che si è subito messo nel, ho visto che è partito subito il criceto. A dopo.
Mi sono appesa a un albero, mi sono appesa a un albero. Prima che il mondo finisce, prima che il mondo finisce, voglio andare via da te. Se tu tagli la corda, se tu tagli la corda, prima che il giorno finisce, prima che il giorno finisce, io devo averti qui con me. Col peso ai piedi annego, col peso ai piedi annego. Prima che il mare finisce, prima che il mare finisce, io voglio andare via da te. Se ti togli dai piedi, se ti togli dai piedi.
Tornano gli irradiati perché c'era questo aspetto che stavamo parlando del Colosseo. Ma io dico a Maurice e alla baronessa, ci fermiamo un po' più su questa notizia, poi parliamo anche di altre cose, per esempio questa, ma anche nell'attualità, tanto tu oramai ce la fai stare con
sì,
noi.
Sì, dai, sì,
due
finisco,
minuti.
Già può.
Due minuti.
Andarmene.
Ma tanto, dove vuoi andare? A sta peggio, diceva quello. Potrebbe essere anche un po', Maurice e baronessa, l'effetto, diciamo, l'onda lunga del disagio di una città e invece della fioritura, diciamo così, di un'altra città, cioè magari Roma è un po' in difficoltà e quindi il Colosseo è in difficoltà come tutta la città,
sì.
Firenze è in un momento di rinascita culturale, creativa, e anche gli Uffizi sono, insomma, seguono questo trend.
Beh, è un po' la teoria dei vetri rotti, famosissima nell'ambito della teoria sociologica, cioè il degrado richiama degrado. Ora, ovviamente degrado è una parola magari forte per la situazione, però come la vogliamo chiamare, trascuratezza, trascuratezza, cioè nel senso, io in realtà, indipendentemente dal livello di fioritura o meno e dal momento storico, credo che non si possa consentire in alcun modo che un monumento che ha il valore artistico, culturale, storico del Colosseo possano esserci cartoni di pizza vuoti intorno. Ovviamente la colpa è di chi ha lasciato il cartone di pizza, però è necessario intervenire subito, cioè non è possibile che la ritrovo sul giornale, no, la foto.
Sì, no, tra l'altro c'è tutta una serie di considerazioni. Alle 14 i cestini urna sono già pieni,
evidentemente
alle 14,
vanno svuotati
e nessuno passa a svuotarli. Cioè, Maurice, qual è la tua idea?
Non è il turista che deve svuotare i cestini,
no? Direi di no. Che ne pensi, Maurice?
I netturbini dove sono?
Questo è. Che stanno facendo? Stanno a vedere l'allenamento di Roma, forse?
Questo, cioè, penso serve tutela, ma la tutela dovrebbe essere, nel mondo magico dovrebbe essere divisa e condivisa tra tutti i cittadini.
No, poi non ci prego.
Se però in realtà poi c'è questa situazione, bisogna intervenire.
È anche vero che come diciamo prima, gli Uffizi si prestano meglio ad una diciamo gestione anche ordinata dell'evento, diciamo, della visita. Perché a Roma è un classico,
poi ci passo.
La fila e le guide per saltare la fila, cioè ci sono delle cose allucinanti, insomma. Quindi
ma la galleria degli Uffizi, cioè lo spazio dove si sosta prima di entrare agli Uffizi, io ci passo indipendentemente dal fatto che poi entro meno nel museo, non ho visto mai interno un fazzoletto, evidentemente le persone per bene vanno tutte agli Uffizi. Oppure c'è un livello di pulizia diverso, un controllo diverso.
Esatto, una serie di cose anche. Probabilmente anche il pubblico che va a vedere gli Uffizi è già più preparato a quella situazione.
Probabilmente.
Sì. Maurice, tu che cosa sceglieresti? Il Colosseo o gli Uffizi?
Gli Uffizi.
Anche io l'ultima volta sono stato agli Uffizi. Cioè la baronessa non glielo chiediamo neanche.
No, infatti.
Pompei. ha detto Pompei.
Il Prado.
Ah beh, a proposito di Prado, c'è della musica interessante. C'è della musica interessante.
Spero per voi che non conosciate lo spagnolo, perché è una canzone tristissima, ma bellissima, veramente bellissima. Quindi ci ascoltiamo En el Muelle de San Blas di Maná. Ci farete sapere.
Le faremo sapere, diceva quello Maurice.
Despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando. Muchas tardes ya
tutti l'abbiamo pensato, ma nessuno l'ha mai poi fatto fino in fondo. Stavamo parlando nel fuori onda rispetto alla S e allo spagnolo.
Esatto.
Ora andiamo a parlare di attualità con gli irradiati, e però l'attualità
e di chi vuole lo smart working.
Maurice, l'attualità ci porta su l'articolo di Rosaria Amato, che noi abbiamo estrapolato da Repubblica, da Corriere della Sera, credo, o da Repubblica, uno dei due. I giovani vogliono lo smart working, ma le imprese lo danno soltanto a metà. Ecco, qual è la tua idea rispetto allo smart working, Maurice? E poi sentiamo l'idea della
Barbara. È stato utile nel periodo del Covid lo smart working, che tanti hanno lavorato in smart working. Le imprese lo danno solo forse a quelli più esperti.
Allora, guarda, vi do un po' di numeri per aiutare il discorso. L'88% delle aziende continuerà in modalità smart working per uno o più giorni la settimana anche dopo il 30 giugno, quando si concluderà la fase del lavoro in emergenza.
E sarà il mio compleanno.
Il 30 giugno, tra l'altro, quindi... quindi autonomo ma non abbastanza, insomma, dall'indagine emerge che il 75% delle aziende non intende predisporre alcun tipo di controllo da remoto per gli smart worker, ma solo il 15% consentirà ai dipendenti che vivono in altre regioni di continuare a lavorare da remoto, contro il 58% che invece intende farlo veramente, il 28% che ci sta ancora riflettendo delle aziende. Quindi insomma ci sono numeri, ecco. Baronessa, tu sei a favore?
No nel senso, sono d'accordo con Maurizio e mi allineo. Aveva senso quando c'era un'emergenza di quel tipo e sappiamo che ci sono dei casi in cui ce lo possiamo concedere. Io credo che non esiste un lavoro dove tu puoi stare in pantofole e pantaloni del pigiama. Cioè, non mi piace pensare che sia quello che diventi un'abitudine.
Ok, che quello, cioè, sia il mio modo di approcciare il mio lavoro.
Ho seguito seminari con la camicia e i pantaloni del pigiama, l'abbiamo fatto tutti. Non mi piace pensare che diventi un'abitudine.
Ok.
Cioè,
okay.
Nell'emergenza si
va
può fare
tutto.
È giusto. E io poi credo che il lavoro consista nell'uscire di casa, prendere un mezzo, vestirsi, sistemarsi i capelli. Cioè, credo sia anche una questione psicologica dietro.
Un modo di approcciare la
credo,
vita.
Esatto, ci cioè abbia dei risvolti psicologici. Poi lo facciamo, l'abbiamo fatto tutti e se è necessario lo rifaremo. Però capisco chi è che ci pensa, cioè sono quella parte di quelli che ci stanno pensando.
Maurizio, qual è la tua idea?
Ma secondo me è stato utile.
Sì, quello che ci hai appena detto, insomma, è stato
quello
utile.
Nel periodo della pandemia.
Ah, si può anche valutare caso per caso,
certo.
Nel senso.
Ah, sì, sì,
se
certo,
c'è
certo.
Un bisogno oggettivo, si può valutare che tutti. Come regola possono fare smart working, lavorare, cioè nel senso non lo vedo, è una roba funzionale sana.
Ok, va bene, andiamo avanti. Invece Maurice e Baronessa, è funzionale e sano per un giovane specializzando in medicina all'università, all'ospedale di Salerno, fare delle flessioni se arriva in ritardo e pagare la colazione al primario e agli altri colleghi? Perché no, c'è una bufera appunto sulla scuola di ortopedia di Salerno, sono state aperte due inchieste, è stato sospeso il direttore e il direttore generale ha dichiarato inaccettabile. La denuncia dice che alcuni studenti, insomma alcuni specializzandi si sono lamentati, hanno denunciato appunto il direttore che è Nicola Maffulli, un esponente molto importante del settore, perché chi arrivava in ritardo la mattina alla riunione delle 6.30 doveva fare flessioni e pagare la colazione ai colleghi. Ecco, qual è l'idea della baronessa?
Non lo trovo giusto, però torno sulla mia idea, il fatto che non ci sia più il servizio militare fa sì che tanta disciplina sia venuta a mancare negli anni, quindi adesso magari non deve essere normalizzato il fatto che si può arrivare in ritardo. Non trovo giusto che ci sia la punizione, però io credo che cose come il servizio militare obbligatorio inculcavano una disciplina. Ora, dove viene inculcata questa disciplina? Nelle scuole leggiamo continuamente articoli dove si capisce che non è proprio un luogo dove viene. Quindi, cioè, è normale, non dovrebbe esserlo, ma è sempre più facile che ragazzi di 25 anni che si approcciano alla scuola di specializzazione non
abbiano questo senso
del dovere di responsabilità
così spiccato. Ecco. Maurice, qual è la tua idea? Fanno bene questi se arrivano alle 6.35 a dover fare? È giusto che se arrivano con un po' di ritardo flessioni e caffè pagato? Forse c'è anche della goliardia in questa cosa.
Sì,
ora
io credo che vada sanzionata la cosa, ma
sì,
non così.
Sì, anch'io, sanzionarla è giusta, ma non in maniera così pesante.
Con le flessioni e
la colazione.
Cioè, adesso che è stato abolito il servizio militare in Italia, chi arriva prima, chi salta prima, la mattina comanda. Sappiamo
bello,
che così è. E questo non è giusto. Però non è nemmeno giusto mettere delle sanzioni, delle regole così ferree, così...
Basterebbe che si contano i ritardi e ogni tot ritardi fai il triplo turno, doppio turno.
Certo, certo, sarebbe meglio così.
Oppure ecco, fa sì, arrivi 5 minuti di ritardo e esci con 5 minuti di ritardo.
Certo, se volete certo. Consigli, chiamateci, dite che di parlare con me, io suggerirò.
Io sono un ritardatario cronico, quindi...
Anch'io, ma non dipende dai contesti, sono certo, ritardo, certo. Se devo andare a fare aperitivo con i miei amiche, loro lo sanno.
Esatto.
Cioè, in un luogo di lavoro no.
No, esatto, assolutamente.
Ma questo è il senso del dovere.
Esatto. Ora ci fermiamo con due notizie al volo, Maurice. Una che hai trovato tu, alunno autistico offeso e deriso nella chat delle maestre. C'è stato questo episodio che è successo alcuni giorni fa, un bambino di 6 anni. La mamma ha letto i messaggi su WhatsApp delle maestre, insomma si è un po' risentita. Ecco, che vogliamo dire?
È giusto, perché anche questo di chattare sul ragazzo o disabile o autistico di 6 anni su un bambino, poi a me sembra una cosa alquanto ridicola, sciocca e anche vigliacca, posso dire.
Ok.
Preferisco non commentare.
Preferisce non commentare. Una notizia invece bella. Spero. Sì, penso di sì. A maggio la mascherina soltanto negli autobus e nei cinema. Negli altri luoghi sarà solo raccomandata, quindi non sarà più obbligatoria. Sarà obbligatoria negli autobus e nei cinema. Per esempio al supermercato, raccomandata, ma non è obbligatoria.
Diciamolo, se la mettiamo chiaramente è meglio per tutti, gli irradiati questo lo sanno, però anche respirare continuamente la nostra aria...
Specialmente dopo pranzo, quando respiriamo un'aria.
Quindi se potete, in alcuni contesti, insomma, fate del vostro meglio, lanciate le forbici.
È caduta una forbice. Quindi Maurice, tu che dici? La continuiamo a tenere la mascherina oppure...
Beh, ci vuole sempre cautela.
Sì,
all'interno degli autobus, senti pubblici, luoghi pubblici, trasporti pubblici, è bene tenerla.
Ok, e allora noi continuate a tenerla, tanto a maggio saremo già tutti al mare, tutti a correre.
A Marotta già potete
togliere. Noi ci fermiamo, vi salutiamo, vi ringrazia
Maurice,
Alice, la baronessa.
Anche Simone, vi saluta Francesco e i ragazzi dell'officina, ringraziamo l'associazione Madre
Coraggio. È stato bellissimo come sempre.
È stato bellissimo come sempre, lo sarà ancora di più la prossima volta. Maurice, che canzone ci ascoltiamo?
Oddio!
Ascoltiamo Paranover le mas, la mosca zezze.
Paranover le mas.
Ballate.
Ciao a tutti.
Se non siete alla guida.
Ciao. Anche se guidate.
Ciao a tutti.
Ciao.
Total ya es tarde pa' soñar y romperé tus fotos.